Buongiorno a tutti, io sono uno sviluppatore software da parecchio tempo e l'argomento di cui vi parlo oggi è di uno stile, un insieme di metodi di sviluppo software che ritengo siano fra i più importanti che esistono in questo momento. E quanti di voi si occupano di sviluppo software? Ah beh, più di quello che credevo. Quindi, vorrei iniziare caricando il mio pomodoro i primi 25 minuti. Allora, c'è una filosofia di sviluppo software che si identifica con questo disegno, che immagino alcuni di voi abbiano già visto. Consiste nel definire il processo di sviluppo di un artefatto software per mezzo di una serie di fasi ben distinte della serie, che non si può costruire una casa se non si fanno le fondamenta, non si possono fare le fondamenta se non si ha fatto uno studio geologico del terreno, non si può non si può costruire una casa se non si ha fatto un progetto dettagliato e prima ancora bisogna fare un'analisi dettagliata dei desideri di chi in questa casa ci deve abitare. Per cui la ragione ci dice che per sviluppare un progetto software è necessario razionalmente passare da una serie di fasi in cui la prima è la raccolta dei requisiti, seguita da ancora raccolta requisiti, seguita da una fase di analisi che non si capisce benissimo che cosa significa, però significa sviscerare ulteriormente i requisiti e cominciare a progettare dei requisiti più tecnici. Infine si progetta il software, nel senso che si fa un disegno su carta di tutte le parti che lo compongono in modo da poter poi assegnare il lavoro dei vari moduli a sviluppatori o gruppi separati. Si esegue questo progetto con una fase di codifica in cui il programma viene effettivamente scritto. Dopo questa fase di codifica si testa il software e alla fine viene messo in operazione, viene messo in produzione. Ora, questo disegno rappresenta, diciamo, quello che la ragione ci dice che dovrebbe essere un processo di sviluppo software razionale. C'è un altro modello di sviluppo software che va per la maggiore, però, ed è quest'altro. Questo si chiama waterfall, a cascata. Quest'altro invece si compone di due fasi sole che iterano in maniera molto fitta. Significa partire senza aver pensato molto approfonditamente quello che stiamo per fare e scriviamo del codice un po' come viene e quando ci sono dei difetti li correggiamo. E questo si chiama code and fix. Ora, non voglio darvi l'impressione che uno dei due modelli sia migliore dell'altro, perché sono entrambi molto, molto inefficaci, per ragioni differenti. In realtà è molto più facile, ovviamente, lavorare in questo modello, mentre lavorare in quest'altro modello è estremamente costoso e difficile, richiede una quantità di risorse che spesso sono spropositate rispetto al risultato che si ottiene. Quindi tutto ciò è correlato a un concetto che le organizzazioni che sviluppano software non sono tutte uguali, ma hanno delle caratteristiche molto diverse. E c'è un consulente che si chiama Gerald Weinberg, che ha scritto moltissimi libri di grande interesse, fra cui uno, il Quality Software Management, in cui racconta questo discorso delle culture delle organizzazioni che sviluppano software. A suo dire, questo libro è stato scritto nel 91, esistono 5 differenti pattern culturali che si trovano nelle organizzazioni che Weinberg ha incontrato nel suo lavoro, che all'epoca già era trentennale, nel 92. E la prima è il pattern numero 1, il pattern variabile, che consiste nel non avere un processo molto ben definito e le cose vengono fatte sulla base dell'istinto e ci si affida molto alla competenza del singolo individuo. Si chiama variabile proprio per questo, perché se l'individuo è ispirato ed è competente fa un buon lavoro, altrimenti fa un lavoro molto peggiore e quindi non c'è una grande predicibilità del risultato. Non è detto che questo sia inefficace. Può essere che in alcuni contesti, quando il software non è particolarmente impegnativo, complesso da realizzare, questo pattern sia il pattern culturale ideale. Per esempio, se io ho una piccola azienda e ho bisogno di un semplice servizio web, probabilmente prendere una singola persona che lavora per me e sulla base, senza avere un processo molto ben definito, ma lavorando molto a stretto contatto con me, che gli do i requisiti, può benissimo essere il modello di sviluppo ideale per un progetto di piccole dimensioni. Ma attenzione, il limite di questo pattern culturale è che non soltanto produce risultati variabili, ma non è in grado di andare oltre un certo livello di complessità nei progetti che vengono affrontati. Il pattern numero 2, chiamato il pattern di routine, è quello in cui invece l'organizzazione si dà un processo e dice: noi non facciamo le cose ciascuno come vuole, ma c'è un processo ben definito. Ora, il problema è che nelle organizzazioni che adottano questo pattern, il processo c'è, ma non ci si crede veramente. Nel senso che cosa succede quando c'è un'emergenza? Cosa succede quando c'è un'urgenza? Cosa succede quando il piano non sta funzionando? I casi sono due: o si continua a seguire il piano ignorando la realtà completamente, oppure si abbandona il piano e si ritorna al pattern numero uno. È molto difficile uscire da uno di questi due pattern, nel senso che Weinberg ha scritto che all'epoca del 92 tutti i suoi clienti, il 97% ricadevano in questi due pattern, il 97%, e stiamo parlando di organizzazioni anche molto grandi. Ok, il pattern numero 3 è il primo dei pattern cosiddetti illuminati, è il pattern steering. Chi mi traduce steering in italiano? Il pattern in cui si guida, il pattern in cui il processo viene adattato sulla base dei risultati che le singole azioni producono. Quindi è un pattern in cui si adotta un processo, ma questo processo non è fissato, è modificato, e non è modificato in base a sentimento, ma è modificato sulla base di risultati concreti. Ed è sorprendentemente difficile ottenere questa cosa, cioè di ricevere l'input dalla realtà e ad usarlo di conseguenza, perché è una cosa estremamente scomoda. Quindi Weinberg sosteneva che, sempre in questo stesso libro, di tutti i suoi clienti il 3% adottava il pattern numero 3. Ci sono anche i pattern numero 4, numero 5, che sono ancora più raffinati, ma lui sosteneva di non averli mai incontrati. Allora, il nostro problema quando lavoriamo in un'organizzazione software è di capire prima di tutto in quale pattern siamo. Questo di solito non è molto difficile. E poi di capire se ci sta bene il pattern in cui siamo. Potrebbe essere benissimo che il pattern in cui siamo è sufficiente per le nostre necessità, e questo si misura semplicemente dal rapporto fra successi e fallimenti nel nostro lavoro quotidiano. Quindi, se abbiamo successo nel pattern culturale che stiamo utilizzando, non c'è motivo di cambiarlo. Ma se vogliamo spingerci verso progetti di complessità crescente, spesso risulta necessario evolvere verso un pattern di livello superiore. Ora, i metodi agili sono un insieme di metodi che sono accomunati da uno stesso spirito, uno stesso tipo di intento, uno stesso, diciamo, un insieme di principi e di valori di base, che sono una spinta molto potente verso il pattern numero 3. Cioè, sono tutti, una delle cose che hanno tutti in comune questi metodi agili, hanno il fatto che ottenere input alla realtà e agire di conseguenza è una parte molto importante. Ora, per fare una brevissima storia, noi potremmo identificare alcuni progenitori dei metodi agili. I metodi agili nascono intorno come parola agile proprio nel 2001, mi pare. Giusto? 2001? E i progenitori dei metodi agili sono, prima di tutto, Extreme Programming, abbreviato XP, e Scrum, che sono due dei metodi agili più comuni e più affermati, che esistevano prima del concetto di agile, che il concetto di agile sostanzialmente è stato inventato per dare un nome, un cappello a un insieme di discipline che erano affini. Ma c'è tutta una storia precedente che porta ad arrivare al concetto di agile, che non è tutta positiva. Per esempio, qua passiamo da questo quadrato in cui identifichiamo la produzione di massa e quindi il taylorismo come uno degli antecedenti dei metodi agili. Antecedente perché i metodi agili sono molto in contrapposizione verso il taylorismo, cioè verso l'idea che il lavoro possa essere organizzato in maniera in cui c'è uno che decide come, quali sono i movimenti che l'operaio deve fare, in che ordine, quanto tempo devono durare, con che forza, con che frequenza, e l'operaio si riduce a eseguire meccanicamente un insieme di movimenti che qualcun altro ha progettato per lui. Ora, questo modello di produzione ha funzionato per parecchio tempo, è molto in crisi oggi ed è superato, a mio avviso, da i sistemi di produzione Lean, che sono, diciamo, l'astrazione di quello che Toyota ha fatto fin dall'inizio. Toyota è un'azienda che ha un successo estremamente sorprendente, o meglio, non è sorprendente se uno va a vedere come lavorano. Quindi il Lean Manufacturing invece è molto affine al sistema, alla progettazione agile, mentre la progettazione, la produzione di massa tayloristica è molto affine alla progettazione per mezzo di waterfall, cioè il metodo in cui ci sono n fasi distinte che proseguono una dopo l'altra. Il waterfall non ha mai funzionato molto bene, perché lo sviluppo del software non ha molte analogie con lo sviluppo di una casa, e non è vero che la maniera migliore di ottenere un risultato definito alla fine sia quella di avere un progetto completo e dettagliato all'inizio. Perché? Per una serie di motivi, di cui uno è che quando partiamo all'inizio ne sappiamo troppo poco per fare un progetto dettagliato. In un progetto software, sia il committente che lo sviluppatore impara passo passo nuove cose, sia sul problema che stanno risolvendo, sia sul cliente, sia sulla tecnologia che stanno usando. E quindi, diciamo, in un processo di sviluppo sia il cliente che il committente imparano, e all'inizio del progetto è il momento in cui ne sanno di meno, quindi è il momento peggiore per fare un progetto dettagliato. Questo progetto sarà sicuramente inadeguato alle necessità del progetto, alle necessità del lavoro che dovremo svolgere poi. Per questo motivo il processo waterfall è idealizzato, ma perché quello che noi razionalmente penseremmo che dovrebbe essere così, ma non è così nella realtà. La realtà ci dice che lo sviluppo software ha bisogno di un modello di sviluppo differente, basato su iterazioni continue, basato sul fatto che il sistema viene costruito per un pezzo, poi si valuta, poi si costruisce un altro pezzo e poi si rivaluta, e così via, incrementando sempre la funzionalità offerta dal sistema, in modo da avere sempre la possibilità di tornare sui nostri passi, modificare, riprogettare delle parti, adattandole a quello che impariamo in corso d'opera. E questo è il modello di sviluppo iterativo incrementale, che ha portato poi alla programmazione oggetti, che ha portato che diciamo sta alla base dei metodi di sviluppo agile che conosciamo noi. Quindi il waterfall invece ha derivato una versione un pochino iterativizzata, resa un pochino più iterativa del waterfall, che si chiama il Rational Unified Process, e altri come loro, che comunque hanno delle complessità e delle inefficienze che hanno fatto sì che gli autori dei metodi agili li abbiano rifiutati. Cioè, Extreme Programming, Scrum, eccetera, nascono come rifiuto di questi metodi che hanno a che fare col waterfall o sono derivati dal waterfall. Il manifesto agile, quindi, è stato scritto da tutte le persone che hanno inventato Scrum, XP e altri metodi agili intorno al 2001, ma non vorrei sbagliare, forse il 2002 o il 2003, e raccoglie quattro valori fondamentali. Uno dice che gli individui sono più importanti del processo, Un altro dice che invece di produrre documentazione è più importante che produciamo del software che funziona veramente. Un altro dice che è più importante collaborare col cliente piuttosto che scrivere un contratto e adoperarsi perché venga rispettato. Un altro ancora dice che è più importante essere in grado di rispondere ai cambiamenti piuttosto che seguire con precisione un piano. Ok? Ora, lo sviluppo iterativo incrementale, non a caso, io l'ho messo intorno agli anni 50, perché ci sono testimonianze, anche dallo stesso Weinberg, che all'epoca già era in attività, che il processo, i sistemi di sviluppo iterativo incrementale fossero già in opera a quell'epoca. Iterativo incrementale significa che non si parte con un progetto molto, con un disegno del sistema molto grossolano e lo si raffina strada facendo, che è proprio in contrasto rispetto a facciamo un progetto dettagliato prima e poi lo seguiamo il piano che abbiamo così dettagliato. Ok, quindi per darvi un'idea del tipo di problemi con cui chi sviluppa software con metodi agili si confronta e anche per darvi un'idea di come sia diverso il tipo di sviluppo che noi facciamo, che è orientato allo sviluppo commerciale rispetto allo sviluppo open source, di software open source e libero come quello di cui si parla in questa giornata, vi racconto questa storiella che è la, diciamo, la realtà con cui qualsiasi progetto software commerciale più o meno deve confrontarsi. Ora, arriva un cliente e ha bisogno di un certo insieme di funzionalità, questa F qui, e molto probabilmente ha anche già in mente una data per cui la vuole. Questa T qua rappresenta il tempo, quindi noi come sviluppatori dobbiamo centrare questo punto, riuscire a fornire al nostro cliente un insieme di funzionalità, feature, come vogliamo chiamarle, per una certa data. Ora, se noi torniamo al modello a cascata che abbiamo visto prima, questo ci dice che per ottenere senza fallo il risultato desiderato, noi dobbiamo fare una fase di analisi dei requisiti, poi una fase di progettazione dettagliata, poi una fase di codifica, poi una fase di test dei moduli sviluppati separatamente, poi un'integrazione dei moduli, test dei moduli integrati. Notate che tutto questo tempo significa settimane o mesi di lavoro senza che si veda una singola feature funzionante, una singola funzionalità consegnata e funzionante. Quindi tutto questo lavoro della cascata significa che noi facciamo il 99% del lavoro senza mai arrivare a consegnare qualcosa. Nel momento in cui i nostri moduli vengono integrati insieme, allora cominciamo a vedere funzionare qualcosa. E quindi, in base al modello a cascata, verso l'80-90% del tempo del progetto, cominciamo a vedere le prime funzionalità che sono consegnate e funzionano. E quindi arriviamo verso, diciamo, l'ultima settimana, l'ultimo mese, e bang, tutte le nostre funzionalità arrivano e tutto funziona per la data desiderata, esattamente come lo vuole il cliente. Ok, questa è una favola ovviamente, non è così, perché se noi aspettiamo fino a verso la fine del progetto per consegnare le nostre funzionalità e ottenere un feedback dal nostro cliente per capire se è veramente quello che voleva e se è veramente quello che gli serve, questa è una ricetta per fallire. Allora cosa possiamo fare se questo modello non funziona? Perché questo è quello che succede nella realtà, che le funzionalità vengono consegnate ma non sono quello che il cliente voleva o non funzionano correttamente o una serie di altre cose. Per cui la realtà dei fatti è che arriviamo sempre a una data che è più avanti rispetto a quella che il cliente desiderava. E questo può comportare che magari non ci arriviamo nemmeno, perché se arriviamo qua, a un certo punto il cliente può aver esaurito i soldi, oppure può aver esaurito la finestra di opportunità che faceva sì che quel software che ci ha commissionato avesse un senso. Va bene. Allora noi cosa facciamo, noi agilisti? Noi invece proponiamo di consegnare le funzionalità strada facendo, cioè fin dalla prima settimana o massimo da 2 settimane consegniamo la prima funzionalità al cliente. Consegnare significa che è finita, vuol dire che è installata su un sistema che è uguale a quello di produzione, che è verificabile dal nostro committente e può andare a giocarci, a usarla a seconda del tipo di funzionalità che è, deve poter verificare che è esattamente quello che voleva e che è quello che è esattamente quello che gli serviva. Ok? Quindi se noi riusciamo fin dall'inizio a consegnare le nostre funzionalità, noi abbiamo uno strumento molto potente perché possiamo misurare qual è la nostra vera velocità. Cioè, se noi consegniamo una funzionalità qua e il cliente ci dice no, non hai capito niente, allora sappiamo che questa funzionalità non è consegnata e non è accettata, quindi non la contiamo. Quindi in questo disegno noi contiamo soltanto le funzionalità consegnate e accettate e piaciute dal cliente, per così dire. Ora, se noi riusciamo a fare in modo che questa curva di consegna delle funzionalità rispetto al tempo sia più o meno costante, chiaro che non pretendo che sia una retta esatta, ma che se è più o meno costante, allora noi possiamo estrapolare e avere un'idea abbastanza chiara di quanto ci vuole per consegnare tutte le funzionalità. Quindi noi possiamo dare una previsione della data di consegna che non è basata su speranze o desideri o illusioni, ma è basata su fatti concreti, sulla realtà. Quindi se non riusciamo a fare questo, potremmo lo stesso scoprire che non ce la facciamo a consegnare tutto per la data desiderata. Aiuto. Però d'altronde questo non deve stupirci, perché questo punto qua, la stella, è un desiderato. Si fa in fretta a desiderare, la realtà è un altro paio di maniche, quindi può essere che raggiungere quel punto lì sarebbe stato comunque impossibile. A questo punto però lo sappiamo con un certo anticipo, e quindi abbiamo una serie di opzioni che, se aspettiamo fino alla fine, non abbiamo. Possiamo rimodulare le nostre richieste, possiamo decidere che arrivare fino a qua è sufficiente purché quell'80% delle funzionalità che consegniamo sia quello più importante, oppure possiamo organizzarci per consegnare dopo, oppure possiamo, ecco, questa è un'opzione importante, oppure possiamo decidere che se non ce la facciamo ad avere il 100% per quella data, allora è più conveniente dal punto di vista economico interrompere il progetto. Questa è un'opzione che nell'altro caso non abbiamo. Se io devo consegnare un software per una fiera e non ce la faccio a consegnarlo per quella fiera, oppure, un altro esempio, le persone che conosco che lavorano in Ferrari devono consegnare il loro software per la gara, perché magari quel software serve solo per quel gran premio che c'è una volta sola all'anno. Se lo consegno con un giorno di ritardo, allora faccio, è un uso più produttivo del mio tempo far qualcos'altro. Ok? Ora, questo è un nobile obiettivo, ottenere una curva predicibile di consegna delle funzionalità, ma non è assolutamente banale riuscire a ottenerla. Ci sono un milione di cose che cospirano contro questa consegna costante di funzionalità, e una sono i difetti, che sono un problema pervasivo nel software. È molto difficile scrivere software privo di difetti. Ora, se io consegno una feature e questa funzionalità è approvata, piaciuta, eccetera, ma ha un difetto nascosto, allora vuol dire che non era veramente finita. Questo vuol dire che la mia funzionalità consegnata ha un difetto che costerà una quantità di lavoro ignota eliminare. Quindi se io consento al mio software di avere dei difetti, vuol dire che questa curva non sarà mai veritiera, conterrà sempre una quantità ignota che io devo sottrarre per abbassare la curva. Quindi l'unica possibilità che noi abbiamo per veramente rispettare questa curva è di consegnare software privo di difetti o quasi completamente privo di difetti. E questa cosa non è impossibile. Ci sono una serie di pratiche tecniche che i metodi agili adottano per ottenere questo obiettivo. Si fa. Io lo faccio con il mio team. Un'altra cosa che può andare storta è il problema della carenza di design. Abbiamo detto prima che noi non progettiamo il software per filo e per segno all'inizio. Quindi partiamo un po' alla garibaldina, in un certo senso. E quindi, effettivamente, noi corriamo un rischio. Possiamo arrivare a metà strada con il nostro software che è diventato come un campo pieno di erbacce, che diventa un lavoro tremendo cominciare a estirpare. Il nostro software può andare male. Cioè, può sembrare all'inizio che andiamo veloci perché lavoriamo senza nessun rispetto dei criteri di buona ingegnerizzazione, di buona modularizzazione, di buon design e così via. E ci troviamo a metà strada in cui la velocità del team rallenta, e cosa possiamo fare a questo punto? A questo punto è molto difficile. Se non riusciamo a raddrizzare la situazione, rischiamo che lo sviluppo software possa arrivare addirittura a un punto in cui non si riesce più ad aggiungere nuove funzionalità senza rompere quelle esistenti. Sono situazioni reali che in parte purtroppo ho vissuto. Quindi, qual è la soluzione? Non possiamo passare un mese a progettare il sistema, perché altrimenti perderemo la predicibilità che dicevamo prima, e poi comunque il nostro design preventivo non sarebbe mai adeguato. L'unica soluzione che c'è è quella di progettare in maniera incrementale. Cioè noi, ogni giorno che lavoriamo, aggiungiamo qualche cosa al design del nostro software. E questo ci consente di avere un design che è sempre più o meno adeguato alle nostre esigenze. Qualche volta sarà troppo poco, per cui abbiamo un software che è troppo disordinato, poi facciamo una spinta, ne aggiungiamo un po' di design e il nostro software torna ordinato, magari leggermente troppo ordinato per le nostre esigenze, però più o meno cerchiamo di mantenere la quantità di design, che vuol dire la quantità di ordine, la quantità di scatole diverse in cui le cose vengono riposte, per così dire, adeguata alle esigenze correnti del nostro software. E questa è un'arte molto interessante, molto divertente da imparare. Ed è richiede comunque delle pratiche ingegneristiche che sono diverse da quelle che vengono applicate normalmente dallo sviluppo software più o meno tradizionale. Ora, sono andato un po' lento su questa parte e vi volevo raccontare, visto che i primi 25 minuti sono passati, faccio altri 10 minuti in cui vi racconto alcune cose su il metodo agile che io prediligo, che è Extreme Programming. Dopodiché, se avete qualche domanda, c'è ancora qualche minuto, credo, per farmela. Oh, naturalmente, se volete interrompermi e chiedermi qualche cosa, siete benvenuti. Allora, questo signore che vedete si chiama Kent Beck ed è il tizio che ha inventato Extreme Programming, e lui racconta questa storiella. Perché si chiama Extreme Programming? Perché ha detto: prendiamo tutte le cose che io conosco che funzionano bene, dall'esperienza so che funzionano bene, e giriamole al massimo. Immaginiamo di avere come un pannello di controllo con tante manopoline in cui posso dire: faccio poco design o tanto design, faccio tanti test o pochi test, faccio tante ispezioni del codice o poche ispezioni. Allora, siccome queste sono tutte cose che io so che funzionano bene, proviamo a vedere cosa succede se io le spingo al massimo. Giro tutte le manopole a 10 e vediamo cosa succede. Facendo questo esperimento, ha scoperto che l'insieme delle pratiche che ne risultano sono coerenti, si supportano una con l'altra, sono stabili e consentono uno sviluppo sostenibile ed economicamente molto conveniente. Queste pratiche sono, ce n'è un insieme abbastanza articolato, lo vedete in questa mappa. Extreme Programming si può concettualizzare in questi diversi rami. Ci sono dei valori fondanti, di cui parlerò un pochino dopo, ci sono dei ruoli, il cliente, lo sviluppatore, il coach, che sono io in questo caso, e il manager. Ci sono delle pratiche che si dividono in quelle principali e quelle secondarie. Ora, brevemente, i valori sono una parte importante di Extreme Programming e dei metodi agili in generale, perché sono dei metodi che non sono puramente tecnici, ma sono basati su dei principi etici. Sono basati sul fatto di riconoscere che il lavoro non è il lavoro di sviluppo software non è fatto da un operaio che esegue in maniera meccanica delle procedure che sono state descritte per lui in maniera tayloristica, cosa che non è efficace nemmeno per il lavoro in fabbrica, se è per questo. Ma ancora meno è efficace per il lavoro di sviluppo software, perché il lavoro di sviluppo software richiede conoscenza, richiede inventiva, richiede una competenza che nessun manager è in grado di sapere. Quindi questi 5 valori, che sono i valori che Kent Beck propone, poi ciascuno ci deve mettere i suoi, non è che uno può adottare i valori comprandoli, uno i valori li vive. Comunque, i valori di cui parliamo sono comunicazione, feedback, semplicità, coraggio e rispetto. Facendo qualche esempio, feedback. Una domanda molto difficile da fare al cliente in qualsiasi momento è: sei soddisfatto di come stiamo lavorando? È faticosa questa domanda, perché comporta che il cliente faccia la fatica di rispondermi in maniera sincera e io faccio la fatica di accettare il suo input, che può non essere piacevole. Però fare questa domanda è importante, perché mi consente di correggere la rotta. Oppure, viceversa, se il cliente, come ieri, che un membro del mio team ha fatto questa domanda al cliente e che io non avevo la forza di fare. Il cliente però ha detto di essere soddisfatto e ci ha spiegato anche perché, e questo ci dà un'indicazione preziosa, perché vuol dire: allora continuiamo in questa strada, perché magari uno, pensando di far male, vuole fare meglio e poi rompe quello che già funziona. Altri esempi di feedback: il fatto che io nel ruolo di coach spesso mi tocca rompere le scatole agli sviluppatori e spiegargli come e perché quello che loro fanno può essere migliorato, anzi deve essere migliorato. Un altro esempio di feedback importante è alla fine della settimana capire cosa abbiamo consegnato, finito, finito, finito. Questo è un input importante, è un feedback che mi dà la realtà, che mi dice veramente stiamo andando alla velocità desiderata oppure andiamo più piano. È una cosa che può essere vera o non vera. Quindi magari speravamo di consegnare 6, invece abbiamo consegnato 4, prendiamone atto. Altri esempi. La semplicità. Ci sono numerosi esempi che provengono dal mondo di Linux. Per esempio il fatto che Unix stesso sia nato come una reazione a un progetto precedente che si chiama Multics, che era troppo complesso. Allora uno sviluppatore di Multics ha abbandonato il progetto Multics, è tornato nella sua azienda e trovando un po' di tempo libero ha riscritto una versione molto più semplice del sistema in qualche settimana. E da quel lavoro, fatto in poco tempo, con le idee molto chiare e con degli obiettivi molto meno ambiziosi ma più precisi, ha portato a Unix e ha portato a Linux oggi. O come per esempio il discorso di Linux contro Hard. Hard è un kernel, quindi un modulo software alternativo a Linux, che era molto più ambizioso di Linux, è in sviluppo dallo stesso tempo di Linux e non è ancora pronto. E vabbè, la controversia fra Torvalds e Tannenbaum è pure famosa. Torvalds, l'autore di Linux, ha una sensibilità molto buona su il buon gusto ingegneristico, cioè ci sono delle soluzioni tecniche che funzionano bene e altre che funzionano peggio. E il motivo per cui l'architettura di Linux funziona così bene è perché lui ha questa capacità di scegliere architetture che hanno il giusto grado di efficacia, semplicità, mentre il professor Tannenbaum, grande teorico dell'informatica, ha scritto molti libri di testo che anche io stesso ho usato, sosteneva una tesi che non ha mai portato a risultati altrettanto validi come Linux. Ci sono queste regole che Kent Beck, a proposito di semplicità, ha enumerato su cosa vuol dire fare codice semplice, ma passiamo oltre perché non c'è più tempo. Il coraggio. Per esempio, un esempio di coraggio che riguarda Linux. C'è stato un momento nel 2001 quando il kernel, quindi il centro di Linux, non funzionava troppo bene. Infatti, la serie di kernel 2.4 è stata chiamata il kernel del dolore perché sotto certe condizioni di stress andava in crash. Da una release all'altro Linus ha deciso di cambiare completamente un componente centrale del kernel con quello di un altro sviluppatore, cosa che normalmente non si fa perché la serie 2.4 avrebbe dovuto essere stabile, quindi non avere rivoluzioni da un momento all'altro, ma questa mossa ha risolto la situazione, ci è voluto coraggio, rispetto, eccetera. Per finire in pochi minuti volevo parlarvi anche di qualcosa delle pratiche ingegneristiche di XP, che sono importanti perché senza le pratiche ingegneristiche possiamo parlare di valori finché vogliamo, ma non otteniamo i risultati desiderati. Una pratica ingegneristica importante è quella del test-driven development, che è uno stile di progettazione software che produce, se applicato bene, software più semplice e più corretto che non qualsiasi altro metodo di sviluppo che io conosca, a parità di costo. Chiaro che quando la Boeing o l'Airbus fanno il software per i loro aerei, hanno del software molto corretto e molto, speriamo, non so se sia semplice, ma sicuramente molto corretto, però costa una cifra che è insostenibile per il software applicativo normale. Cioè vorrebbe dire che per fare un sito web devo spendere 1 milione di euro, non ha senso. Quindi questa pratica consiste nel scrivere i test in maniera automatica, scrivere dei test automatici che esercitano le funzionalità del nostro software che ancora non esistono. E questa cosa è controintuitiva, ma è molto efficace. Vuol dire che io, assumendo che esista un oggetto che si chiama adder, sommatore, se esistesse potrei dirgli, caro sommatore, somma 2 e 3, mi aspetto che il risultato sia 5. Questo test lo scrivo prima ancora che esista l'oggetto che sto testando, ma mi permette di progettarlo. A questo punto ho deciso come si chiama adder, ho deciso come si chiama il metodo che somma due numeri, si chiama add, che forma hanno gli argomenti, e una volta che ho fatto questo test, verifico che non passa, perché scrivo una prima implementazione del nostro sommatore che intenzionalmente non è completa e quindi il test fallisce, e verifico eseguendo un software automatico che questo test è fallito. Vedo una barra rossa proprio e mi dice: mi aspettavo 5 e invece ho restituito 0. Questo era intenzionale, volevo vedere se il test funzionava veramente. A questo punto faccio la cosa più semplice per far passare il test. In questo caso la cosa più semplice è dire al sommatore: restituisci 5. Oh, chiaro che questo è un truccaccio, è un sommatore che è capace di sommare soltanto numeri che abbiano come somma 5. Quindi non ho finito. A questo punto rimuovo le duplicazioni. Prima c'era un 5 duplicato fra il codice del sommatore e il codice del test. Adesso rimuovo la duplicazione, in questo caso inserendo l'algoritmo corretto, che è A più B. Questa tecnica, che non è banale da imparare bene, ma è estremamente fruttuosa, consente di scrivere software molto ben testato e molto semplice, perché mi consente di progettare il software dal punto di vista di chi lo usa. Infatti, noi sviluppiamo dei software che hanno una copertura di test molto elevata. Io in qualsiasi momento, prima di consegnare una riga di codice, eseguo tutti i miei test, operazione che richiede dai pochi secondi ai pochi minuti a seconda di quale tipo di test sto eseguendo, e questo fa un giro per tutte le funzionalità del mio sistema e garantisce che, aggiungendo questa riga di codice, non ho rotto niente di quello che funzionava prima. Quindi è una doppia valenza: test di non regressione e strumento per progettare il mio software in maniera più efficace. Da quando ho imparato questa cosa non sono più in grado di tornare indietro. Sviluppare la vecchia maniera in cui scrivo e poi testo alla belle meglio e poi spero e poi debuggo non è efficace. Bene, il mio tempo penso che sia terminato. Qui ci sono altre foto di pratiche. Il pair programming significa che in extreme programming, per ottenere risultati tecnici di un livello di eccellenza sufficiente, si lavora sempre in coppia, e questa è una versione estrema delle ispezioni. Cioè, le ispezioni sono utili, giriamole a 10. Le ispezioni girate a 10 vuol dire ispezioni tutto il tempo, quindi ogni riga di codice che io scrivo c'è un altro che la vede e mi commenta ed è in grado di dirmi se sto sbagliando o mi sta dei suggerimenti e così via. L'auto-organizzazione, che si basa su strumenti molto semplici come cartoncini, come delle riunioni che si fanno in piedi per farle durare poco, in cui ci si auto-organizza, che si basa su uno spazio di lavoro condiviso, su delle informazioni pubbliche basate su dei cartelloni, strumenti di integrazione continua. Qui volevo parlarvi delle differenze fra agile e open source, ma temo che il mio tempo sia scaduto, giusto? Ecco, brevemente, lo sviluppo agile rispetto allo sviluppo open source ha queste differenze. La differenza più importante è economica. Quando si sviluppa il kernel di Linux, le considerazioni economiche ci sono, ma sono molto diverse, perché abbiamo migliaia di volontari, abbiamo centinaia di persone che sono pagate, ma non da Linus Torvalds, sono pagate dalle aziende per sviluppare Linux, questo permette a Linux di beneficiare di lavoro concorrente. Magari 10 persone fanno la stessa cosa, si sceglie la versione migliore e gli altri 9 si buttano via. Questa stessa cosa fatta con lo sviluppo commerciale potrebbe non essere economica. E il cliente nel software open source non è sempre ben chiaro chi sia il cliente, probabilmente ce ne sono tanti e non sono così presenti spesso come nello sviluppo commerciale. Le scadenze, non ci sono scadenze precise nello sviluppo di Linux, mentre invece nello sviluppo commerciale queste cose sono sempre ben presenti, però ci sono delle similarità, ci sono dei principi etici che sono la base sia dello sviluppo open source, del software libero, sia dello sviluppo con i metodi agili. C'è un rispetto e un amore per il lavoro in comunità. Tutte le cose che ho imparato io sul metodi agili non avrei mai potuto imparare solo dai libri. La comunità per me è stata essenziale e sono felice di poter contribuire indietro delle cose alla comunità quando posso. La passione per l'eccellenza tecnica e soprattutto lo sviluppo iterativo incrementale di cui parlavamo fin da prima. Ora vi faccio vedere alcune foto. Queste sono delle foto dell'Italian Agile Day. Il 19 novembre a Roma ci sarà l'ottavo Italian Agile Day, è un evento gratuito che dura una giornata, ci sono delle presentazioni interessantissime e lo so perché ho curato io il programma, e vi consiglio di venire, lo so che Roma costa abbastanza andarci, però l'evento è gratuito, ci sarà cibo gratis e ne vale assolutamente la pena. prendete i biglietti perché i biglietti sono contati, sono gratuiti ma numerati, quindi bisogna prenotare il proprio, altrimenti stanno già finendo. Altri esempi di comunità, ci sono conferenze analoghe agli Agile Day in giro per tutta Europa, in realtà tutto il mondo. E in molte città, compresa Galliate, ci sono degli user group. Questa foto è stata presa al user group di XP di Milano e questo signore, un po' paccioso, è in realtà uno dei più grandi esperti di extreme programming del mondo, che l'ha introdotto in Italia, è una persona che è estremamente competente e fra l'altro parlerà a Roma il 19 novembre. Questi sono un po' di libri, se volete cominciare a interessarvi di queste cose, e questi sono un po' di URL di ulteriori fonti di informazione. Fra l'altro, se siete studenti di informatica o discipline affini, l'azienda presso cui lavoro offre degli stage in cui per 3 mesi si lavora con il mio team, immersi nel lavoro del team, e si impara a diventare un membro del team che contribuisce utilmente al lavoro del team. Concludo con l'invito per l'Agile Day del 19 novembre.